Ieri dicevamo come gli apostoli abbiano messo del tempo nella credere alla risurrezione del Signore e abbiamo letto per questo dei brani del Vangelo di San Marco. E oggi, appunto, come in genere faccio, concludiamo il corso di ritiro con l'episodio dei discepoli di Emmaus, che conferma quello che dicevamo ieri. Ieri dicevamo che le donne, dopo aver visto l'angelo, tornano e non dicono niente a nessuno perché erano piene di paure, e San Luca dice: quelle parole, a questo punto stanno parlando gli apostoli, il soggetto, parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad esse. Pietro tuttavia corse al sepolcro e chinatosi vide solo le bende e tornò a casa pieno di stupore per l'accaduto. Quindi qui focalizza il racconto dell'andata al sepolcro su Pietro, trascurando Giovanni, e comincia poi il racconto dei due discepoli di Emmaus. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. E qui ci abbiamo adesso questa piccola circostanza per la quale questa casa di ritiro Saxum, che io non ho mai visto, ma che forse qualcuno di voi ha visto, si trova, mi dicono, vicino o sulla strada per Emmaus, che è una bella coincidenza, perché per noi dell'opera Emmaus è effettivamente un luogo un po' particolare. Diciamo, noi abbiamo detto 100 volte lungo questo corso di ritiro che il nostro specifico è ovviamente la vita nascosta, il tempo trascorso a Nazareth, ecco quel fatto, no, per cui io sono convinto che Gesù continuasse a lavorare anche durante i 3 anni di vita pubblica. E ecco, rispetto quindi alla predicazione, ovviamente tutto il Vangelo, come abbiamo visto ieri, ci riguarda assolutamente, però ci sono due luoghi che sono un po' privilegiati, anche se sono stati un po' privilegiati nella predicazione di nostro padre, che sono Betania ed Emmaus, appunto, che sono i due luoghi, diciamo così, più ordinari, no? Rispetto alle cose straordinarie. E e quindi avviene questo. E conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? Fermiamoci. Io ricordo benissimo, proprio su questo tavolino, penso anche con questo tappetino, perché secondo me il colore era lo stesso, tanti anni fa, insomma, relativamente tanti anni fa, però comunque agli inizi, negli anni 80, di quando si era comprata la casa di questa casa di ritiro di Castel Romano, ricordo proprio una meditazione di Don Giovanni d'Aondo sui discepoli di Emmaus, poi me la trascrissi, insomma, quindi poi me la ricordo bene, e mi ricordo che diceva questo, che nostro padre diceva che questo episodio è la consacrazione dell'apostolato di amicizia e confidenza delle persone dell'opera. Prendiamo qualche particolare importante, due particolari importanti. Il primo è che i discepoli di Emmaus discorrevano, conversavano di tutto quello che era accaduto. Questo è molto importante, cioè noi dobbiamo essere persone che, adesso io dico una cosa che è una utopia, però diciamo almeno ce la mettiamo davanti, dovremmo essere persone che non hanno la conversazione interiore fratturata. Che cos'è la conversazione interiore fratturata? Cioè, che cos'è la relazione? Tutti noi diciamo che è importante avere relazioni, ma avere relazioni non è fare la merenda assieme, no? Che cos'è la relazione? La relazione è il fatto che io ho un dialogo interiore tra me e me, tu hai un dialogo interiore tra te e te, e poi questo dialogo tra me e me diventa un dialogo tra me e te, appunto, quello che succede a loro, no? Discorrevano tra loro, un dialogo tra me e te, cioè diventa un dialogo tra noi, questa è la relazione. Questa cosa è impossibile se io nel dialogo interiore tra me e me, quando mi rivolgo a te, tu invece dici no, ma è così perché è così, no, non è così, cioè nel senso che questo mio dialogo interiore non ha riscontro nel tuo dialogo interiore. Io mi ricordo una volta ero sacerdote alla Petranova, sono passati tanti anni, e una bambina, non mi ricordo assolutamente chi fosse, quindi era una delle tante bambine che venivano a confessarsi, e una bambina mi disse che era stata la sera prima, la notte prima, a dormire da un'amichetta. E che aveva sentito che i genitori dell'amichetta litigavano. Allora la mattina aveva detto, la bambina aveva detto alla sua amichetta: ma i tuoi genitori, ma perché litigano? E la bambina, l'altra, l'ospite, aveva detto: i miei genitori non litigano. E da allora non era più stata invitata. Ecco, questa è la conversazione fratturata, no? Cioè, il fatto che io ti dico un problema che riguarda la nostra famiglia, che riguarda l'opera, che riguarda le numerarie ausiliari, che riguarda tantissime cose, e tu mi dici no, ma non c'è nessun problema. Allora, ecco, voi pensate se i discepoli di Emmaus, tornando verso i due discepoli, tornando verso Emmaus, avessero detto il rosario, forse Gesù non sarebbe apparso, o avessero parlato di Sanremo, che pure va bene, per carità. Cioè, ecco, chiediamoci quali contenuti ci sono nella nostra vita di famiglia, nei discorsi. L'altro giorno predicavo, non predicavo, scusate, ho sbagliato il verbo, mi avevano affidato in un gruppo di San Gabriele che seguo da fare il circolo di studi. E allora, vabbè, ho detto delle cose e avevo detto che era importante che le soprannumerarie del gruppo parlassero tra di loro, anche voi parlaste tra di voi, di come va il gruppo, cioè se siete amiche, insomma, vi sentite, Allora una di loro ha detto, potrei dire il nome ma non lo faccio per discrezione, dice: ah, potremmo fare, non so, al posto del terzo argomento del circolo parlare di questo, no? Oppure la tertulia del circolo parlare di questo. Allora io ho detto, ma veramente non lo so se si può fare, non si può fare. Però sinceramente io penso che non c'è bisogno di andare a toccare i mezzi di formazione, perché noi per fare questo, poi basta che mi invitate a casa una volta senza nessun rito, cioè non c'è bisogno che ci sia una che dice la giaculatoria, cioè prendete il tè e parlate, come stiamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo parlando e parlate, ecco. Allo stesso modo nel nostro centro dovrebbe essere così. Cioè noi dovremmo parlare a tavola delle cose importanti. A tavola non si parla di lavoro, invece a tavola si parla di lavoro, cioè in tutte le famiglie del mondo a tavola si parla di lavoro, si parla del fatto che la zia sta morendo, a proposito in questione è morta mia zia, quindi era molto anziana, io ho parlato con mio zio, per questo mi è venuto in mente questo, così pregate per lei. Allora si parla del fatto che la zia è morta, cioè a tavola. Tavola si parla, in corridoio si parla. Quindi pensiamo a che cosa parliamo, di che cosa parliamo. Se voi state, voi non ci state, fortunatamente, quando io sto con i preti diocesani, parlano di tutto. Uno fa una convivenza con i preti diocesani e della società sacerdotale. Boom, ti dicono quello che pensano, Papa Francesco, appunto, il vescovo, cioè ti dicono tutto, si parla veramente. Cioè, quindi stiamo attenti a non farci problemi, che poi nascono le questioni, cambiamo il ritiro al posto della seconda meditazione, facciamo, vediamo un video, che poi per carità, non lo so, chi dovrà dire dirà, a me non interessa, però. Il vero punto è che quando noi siamo assieme dobbiamo parlare delle cose. E dobbiamo parlare delle cose, attenzione, anche in maniera matura. Cosa vuol dire matura? Che se io posso dire uno strafalcione, posso dire, boom, sparare una cosa. Ma poi è evidente che quella cosa rimane tra di noi, cioè non è corretto che io dica, che io riferisca a persone che non conoscono il contesto una frase che è stata detta, anche eccessiva, perché ci sta. Questo è molto importante, è molto importante, cioè non dobbiamo, cioè non è vero. Cioè non dobbiamo parlare come se fosse il documento finale di un convegno ogni volta che uno apre la bocca, no? A casa mia, quando uno dice una cosa, 50, ma chi l'ha detto? Ma com'è possibile? No, non è esattamente così. No, non ho detto questo. Ah, diamo, date pace, cioè, chi se ne importa, no? Quindi conversavano tra loro, discorrevano, discutevano tra loro. Allora, in questa situazione, quindi, Gesù appare tra loro e, vedete, e anche la seconda cosa interessante è che si mette a parlare con loro, ma non è che sta parlando con loro di loro, cioè stanno facendo un'altra cosa, questo è molto importante, cioè l'attenzione è su un'altra cosa. Io mi ricordo una volta eravamo in macchina con non so, dovevamo fare il colloquio, e allora dice, beh, facciamo il colloquio. No, in macchina non si fa il colloquio. Ho capito, che vuol dire in macchina? Cioè, è la messa che non si può fare in macchina, no? Cioè, come dire? Il colloquio è, a parte che non dovremmo neanche chiamarlo, non dovremmo neanche chiamarlo così. E invece è molto importante, cioè per poter parlare veramente bisogna non avere, l'ordine del giorno. Non bisogna avere l'ordine del giorno, no, non bisogna avere l'attenzione, cioè io non devo essere il centro della conversazione, il motivo della conversazione. Quando noi, lo dicevo già una volta, quando noi se noi ci vediamo tra di noi soltanto con gli appuntamenti, in realtà ci togliamo tutta la possibilità del parlare di quello che ci sta veramente a cuore, cioè a meno che succeda che nell'appuntamento, a meno che succeda che abbiamo già talmente consapevolezza del nostro problema o di quello di cui vogliamo parlare, che siamo già arrivati a tematizzarlo. Ma tantissime volte nella vita normale non è così, cioè uno ha tante questioni in testa e se ne accorge che sono importanti parlando, pensandoci, non semplicemente non dicendolo, cioè non avendo il tema fissato. Quindi, e qui c'è tutto il discorso nostro, no? Che noi non dobbiamo, proprio pensando ai nostri fratelli che stanno in Israele, loro avevano tutta la tematica, avrebbero ovviamente del rimanere lì con i permessi giusti, che sono molti difficili da dare per chi non è di origine ebrea, però sono molto facili da ricevere se uno va lì per motivi religiosi. Quindi uno, se avesse avuto, volesse, avesse voluto avere un permesso per motivi religiosi, cioè allora avrebbe potuto tranquillamente, avrebbero potuto rimanere anche lì molti anni, no? Ma invece noi vogliamo andare nelle nazioni dove c'è l'opera, iniziare l'opera, avendo dei motivi professionali per farlo. In teoria dovrebbe essere così, che uno ci va per un motivo professionale e poi comincia così, in questo modo, essendo magari vai in un paese in cui non c'è nessuno dell'opera, e comincia l'opera in questo modo. Questo dovrebbe essere in astratto, no? Poi è chiaro che le cose non sono esattamente così, che uno cerca il lavoro perché vuole andare lì, però cerca il lavoro, cioè si va lì per motivi professionali. Loro stanno andando ad Emmaus perché, boh, forse erano di Emmaus e volevano tornare a casa dei genitori. Sicuramente quello che emerge è che avevano una totale, avevano perso ogni tipo di fiducia in Gesù, nella loro missione. E qui viene fuori questa cosa, no? Che ho già detto. Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme. Scusate, prima vi voglio dire un'altra cosa, che vedete che allora Gesù trascorre il giorno di Pasqua, che è il giorno più importante della storia dell'umanità, dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista oggettivo, lo trascorre con due discepoli che non sono importanti. Uno, Cleopa, viene nominato soltanto qui. È vero che sotto la croce c'era sua madre. È ok, però diciamo non è né Pietro, né Giovanni, né Andrea. E l'altro non sappiamo il nome. Anzi, di per sé manco sappiamo se è maschio o femmina. Magari era pure femmina, che lo, in teoria. E questo è molto molto significativo, no? Va contro l'idea della centralizzazione. Uno va in un posto e parla con chi è importante di quel posto. Avrà un punto di vista, parla con Erode. Ecco, questo lo fanno i re magi, cioè quando ti muovi. Però poi i re magi hanno, appunto, che si convertono, vanno a parlare, vanno dalla persona poco importante. Erode rimane fermo. detto tante volte in questi giorni. Quindi noi dobbiamo imparare questo. Tra di noi non ci sono persone importanti. Stiamoci tanto attenti, perché questo è uno dei, diciamo, dei rischi che ci sono nella Chiesa e anche chiaramente nell'opera, è l'agnosi. Che cos'è l'agnosi? L'agnosi, la conoscenza, eccetera, eccetera. Ma subito il punto dell'agnosi, gli gnostici, chi sono? Sono quelli che sanno le cose e gli altri no. Quindi noi, cioè, purtroppo io lo tocco con mano, ci sono delle persone che soffrono molto nei centri perché sono emarginate. Da chi? Da quelle tre o quattro che sono, che non è detto che siano il consiglio locale, comunque, quelle tre o quattro che sanno tutto, che sono più avanti, che capiscono dove va l'opera, capiscono com'è la vocazione della numeraria oggi, che poi parlano con Don Pinco Pallino, che beh, insomma, lui però un pochino, sa di un pochino di più, e poi. E poi tante altre cosette che in genere si trovano attorno a questa dimensione dell'agnosi, no? Hanno sempre la macchina, non so come mai, riescono sempre a tac, la stanza è un pochino meglio. Sono meccanismi che ci sono nell'uomo, quindi non è possibile, ci sono quindi ovunque, no? Però Gesù, fissiamo l'attenzione su questo. Gesù non passa il giorno di Pasqua con Pietro e Andrea. No, non dice, beh, insomma, cominciamo dal capo. È interessante, vedete, l'ho letto prima, no? San Luca, vedete, quando racconta il Vangelo di San Luca, i Vangeli sono molto dopo, no? Quindi il Vangelo di San Luca già sono passati, mettiamo, 70 anni, 80 anni. E quindi del racconto di Pietro e Giovanni che vanno su, che vanno al sepolcro, tiene soltanto Pietro. Pietro tuttavia corse al sepolcro, chinato, si vide solo le bende, tornò a casa pieno di stupore per l'accaduto. Ma detta così, sì, è vero, però c'era pure Giovanni ha creduto. Ma uno, tac, si finisce, no? Cosa ha fatto Pietro? E Pietro cosa? E il padre cosa ha detto? E il papa cosa ha detto? Non c'è soltanto Pietro, cioè non c'è soltanto. La stessa cosa anche San Paolo, no? E poi apparve a Pietro, benissimo. Cioè c'è tutta la gerarchia, perché noi uomini siamo fatti così. E in paradiso non ci saranno le gerarchie, eh? Quindi, anzi, diciamo di più, diciamo, nella civiltà umana la democrazia intesa in senso moderno nasce col cristianesimo, cioè la democrazia in senso così astratto ce l'avevano i greci, ce l'aveva la Repubblica Romana, non aveva la democrazia, però aveva un gruppetto appunto di famiglie importanti che tra di loro governavano, non era la dittatura, era un gruppo, no? Però il concetto che un gruppo di persone che in quanto tali, cioè perché appartiene a un gruppo, ha piena dignità come tutti gli altri, questa cosa qua nasce col cristianesimo e nasce concretamente nei monasteri. Per questo i monasteri femminili sono il primo luogo dove c'è la dignità della donna, perché sono dei gruppi di donne che non devono sottostare ai maschi e decidono loro le cose, perché funziona così. La famosa frase "hai voce e capitolo" deriva da questo, il fatto che c'è l'organo, si chiama capitolo, è il Parlamento, diciamo, no? Quindi, ma chi ha ammesso? Tutti quelli, i membri ordinari. Voi guardate se nell'opera è così, nell'opera non è così, cioè nell'opera noi, cioè una persona che ha fatto la fedeltà non conta un tubo, cioè non conta, non conta. dovremmo fare una riflessione su questo, no? Cioè, come facciamo? Dovremmo essere, cioè, dovremmo rivedere, cioè, leggere innanzitutto, capire bene come sono gli statuti, metterli in pratica, perché? Perché è così. Cioè. Quindi, ecco, questo rientra nel parlare, no? Parlare delle cose. Ma poi, io dico, ho detto numerari, però uno dice, ma pure i soprannumerari hanno la stessa, non è che sono meno dell'Opus Dei, no? E, solo che queste cose non le può pensare solo una persona. Bisogna riuscire a avere questa conversazione interiore. Cioè, è chiaro che se io dico questa cosa, e una persona dice, oddio, no, questa cosa, non l'ho mai sentita. Adesso sentiamola, cioè, non lo so. Cioè, bisogna far partire. Allora, bene, allora loro cominciano, parlano. C'è questa cosa, Gesù quindi fa il pesce in barile, no? Perché loro gli dicono, tu solo sei così forestiero in Gerusalemme, da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni, e lui avrebbe potuto dire, se c'è uno che sa cosa è successo in questi giorni a Gerusalemme, sono io, no? Ecco, certo, se in quel momento si fosse rivelato, avrebbe rotto ogni tipo di confidenza, questo flusso di apertura che si era iniziato. Invece lui fa la domanda, che cosa? Cioè racconta, che non è una domanda finta, è raccontatemi la vostra versione, il vostro punto di vista. Ed è molto interessante tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Poi, avanti, no, qui c'è questo elemento, vabbè, ovviamente loro non hanno capito, sono ancora a livello di Nicodemo, no? Tu sei un maestro, sei maestro, rabbì, sei un maestro in Israele, fai grandi segni. Ovviamente non possono averlo capito. Abbiamo detto che San Giuseppe e Santa Elisabetta, San Simone, Sant'Anna, per capire l'incarnazione hanno bisogno dello Spirito Santo, per cui qui lo Spirito Santo ancora non è arrivato, arriva con Pentecoste, no? Però vedete, c'è questa cosa che avevo già detto anche, che per loro i capi, non è il nostro, non, loro non dicono come il nostro capo Gesù Cristo, no. I capi sono i sommi sacerdoti, i sommi sacerdoti e i nostri capi, cioè rimangono, non hanno, quindi uno li capisce, no? Voi pensate, se dicessero chi ha autorità. Il Papa ha detto che Don Mauro è stato scomunicato, il padre ha espulso Don Mauro, cioè, dice, oddio, a me piacevano certe cose che diceva, però, no, beh, però se padre, cioè, è una tragedia profonda, grande. Vi ripeto che i cristiani cominciano ad avere questo nome ad Antiochia perché succede che cade il Tempio di Gerusalemme, per cui tutti quelli, appunto, i membri del Sinedrio sopravvissuti, fanno, espellono gli eretici, espellono i cristiani. Va bene, adesso ci fermiamo, potete andare avanti voi, qualcuno di voi avrà sicuramente sentito altre volte queste meditazioni su Emmaus, potete andare avanti voi su come Gesù prosegue, però allora chiediamo alla Madonna di conservare nel nostro cuore, di custodire lei tutte le ispirazioni dello Spirito Santo e di renderle feconde nella nostra vita.